potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Eccoci qua, la trasmissione domenicale di Vengo Anch'io. Cominciamo puntuali, noi diamo subito i numeri che sono importanti per poter proseguire queste trasmissioni, che sono il 71 80 40 01 intestata Cooperativa Culturale 2001 via De Volci 00185 Roma. Si può sottoscrivere pure attraverso il sito www.andarossa.info cliccando la voce sostieni. Fatto queste operazioni pure un po' frettolosamente, noi oggi volevamo fare tutto un ragionamento. Certo, ci sono state delle giornate campali come ieri sia a Roma, sfidando i divieti della polizia, facendo il corteo in ricordo, ormai un corteo tradizionale, il ricordo di Walter Rossi, che la polizia l'aveva vietato, i compagni hanno sfidato, hanno fatto ugualmente il corteo, e le giornate di Torino, che non sono di secondo piano. Sono state giornate molto importanti perché per due giorni hanno dovuto forzare blocchi e divieti giovani, studenti e lavoratori, insomma. Però abbiamo pure questo fatto che sta accadendo in questo momento a Barcellona. Domenica scorsa ne avevamo parlato diffusamente, ci metteremo adesso in contatto con i compagni che stanno lì a Barcellona, ci raccontano in diretta i fatti che stanno avvenendo. Stiamo vedendo che stanno facendo le dirette televisive, perché poi la televisione italiana, come tutti i falchetti, si butta dentro queste operazioni solo quando i fatti accadono, perché fino a due giorni fa sto fenomeno di Barcellona neanche lo raccontavano. Adesso stanno facendo da stamattina le dirette dei fatti che si stanno sviluppando lì a Barcellona. Io do subito una valutazione, poi con i compagni ci confrontiamo. Ormai i fatti sono avvenuti, diciamo che hanno vinto i compagni che stanno gestendo da tempo un conflitto in questo modo di massa trasversale, perché questo è un movimento in cui all'interno c'è la borghesia e il proletariato, c'è la destra e c'è la sinistra, diciamo
un po' come nelle lotte anticoloniali di qualche decennio,
ecco, cioè un po' trasversale. Mantenere la calma davanti a questa prepotenza dello Stato spagnolo, in cui questa mattina ha mandato sotto la Guardia Civile che ha cominciato a spaccare capocce di cose, e poi sentivo dei commenti in televisione che vedevano scandaloso perché c'erano i bambini assieme ai genitori ai seggi. Mi sembra una cosa normale, no? Che i genitori vogliono fare capire ai bambini che l'esercizio della democrazia va praticato in tutti i modi. In ogni modo, davanti a tutto questo, ancora a Barcellona si mantiene un contesto di calma. L'unici sagittati più provocatori sono, come sempre, le persone in divisa. Però stamattina si è detto pure che i pompieri in Barcellona sono scesi in campo in difesa dei seggi, perché non è che stanno chiudendo tutti i seggi, ma alcuni ne possono chiudere perché ne hanno aperti centinaia e centinaia, presidiati già da stamattina all'alba, alle 5 già erano molto presidiati, hanno cominciato le operazioni di voto e la gente partecipa. In alcuni seggi è intervenuta la Guardia Civile e ha fatto cosa. Noi siamo già in contatto con Barcellona, gli diciamo direttamente da loro a raccontarci i fatti e cosa sta avvenendo. Pronto?
Pronto, buongiorno Ettore.
Buongiorno, dici cosa sta avvenendo? Penso che c'è il panico da quelle parti.
Sì, allora, in una situazione in cui ieri si erano, cioè in questi giorni si erano riusciti a occupare quasi la metà dei seggi, credo anche proprio il 49% credo, di tutti i seggi elettorali della Catalogna, con un presidio formato da centinaia di persone che si sono date il cambio, quindi un risultato abbastanza rilevante e una risposta popolare enorme. Questa mattina, evidentemente davanti alla scelta, essendo assolutamente in inferiorità numerica, la Guardia Civile ha dovuto fare delle scelte strategiche, e per cui ha dovuto scegliere tra i seggi dove intervenire, per cui sono stati effettivamente scaricati diversi seggi e la situazione è questa, nel senso che in uno scenario tra l'altro abbastanza complicato da gestire, che comprende una condivisione delle informazioni grandissima, per cui addirittura ci si era organizzati con una lista dei seggi. C'è una lista dei seggi online in cui si viene attualizzata la situazione di quanta gente c'è, se c'è polizia, se non c'è, quindi consultabile anche da chiunque, c'ha i suoi pro e i suoi contro, quindi in questo modo anche la Guardia Civile evidentemente può sapere qual è la situazione. Dunque c'è abbastanza fermento, continuano a condividersi le informazioni sull'assistenza legale. Qui c'è anche Rolando, che avete conosciuto l'altra volta e che tra l'altro verrà anche ospite a Logos durante le giornate di Logos per un incontro che faremo, e quindi potremo approfondire anche il dopo voto, perché questo è l'inizio di qualcosa che di cui non sappiamo ancora il processo come si svolgerà. Quindi è qui per darvi anche un'analisi più profonda, essendo che è qui da 30 anni e quindi
Ciao, come va?
Bene, come ci racconti questa storia? Io all'inizio ho dato una valutazione politicamente favorevole, ormai diciamo che il risultato politico di questa iniziativa c'è stato, perché hanno dovuto sono dovuti intervenire in maniera così pesantemente militaresca la Spagna, che dovrà giustificare a tutti i democratici spagnoli, non solo a quelli catalani, questa scelta così, no? E il popolo catalano che reagisce in maniera composta, un popolo in cui le immagini fanno vedere una trasversalità di tutte le categorie, dai giovani agli anziani a donne e bambini. Mi è sembrato un risultato ormai al di là di quello che sta avvenendo.
è stata, sì, effettivamente, come diceva Giusi, qui sono stati occupati questa notte, infatti da venerdì erano occupati da più della metà dei seggi, stiamo parlando di 1000-1200 seggi, e in questi seggi non è che la gente si mettesse lì seduta, zitta e buona, si facevano assemblee, si facevano attività, cioè è stato anche questo uno spazio di scambio, uno spazio, diciamo, di esperienza democratica. Una delle cose assurde, mi sembra stavi citando tu, che la destra qui catalana sta accusando, diciamo, gli indipendentisti di utilizzare i bambini perché nelle scuole ci sono i bambini. A parte che nelle scuole ci sono i bambini, così semplicemente. Però il discorso è che, è come diceva un direttore di una di queste scuole, che cosa c'è di più educativo che insegnare la democrazia e la libertà ai bambini, cioè vedere come si lotta per la libertà, no? E di questo si tratta. C'è stato, ripeto, questo ennesimo dimostrazione di partecipazione popolare, nonostante le provocazioni, perché al di là di quello che sta facendo adesso la Guardia Civile, che supponiamo è la Polizia Nazionale, che durerà tutto il giorno, però già questa notte e ieri sono abbondate le provocazioni fasciste, cioè sono proprio andati in molti seggi a insultare la gente. Anche noi abbiamo ricevuto qui nel nostro legal team già diverse minacce, cioè i fascisti sono attivi. Ieri c'è stata un'immagine abbastanza spettacolare nel comune di Barcellona, il comune di Ada Colau, dove c'è un grande striscione appeso dal comune stesso che dice più democrazia, no? E il gruppo di fascisti, beh, loro non ci definiscono fascisti, erano, diciamo, difensori della nazione spagnola, che cercavano di strappare questo manifesto, no? Era proprio indicativo, cioè come difensori della democrazia spagnola odiano anche solo la parola democrazia, no? Vabbè, la situazione un po' è questa. Adesso un'altra cosa che abbiamo già verificato e che è molto grave, voi sapete che qui in Catalogna era stato previsto l'uso dei proiettili di gomma, le pallottole di gomma che utilizzavano i mosso e che hanno mutilato diverse persone, tra cui alcuni italiani, no? E, bene, adesso la Polizia Nazionale e la Guardia Civile hanno reintrodotto quest'arma e hanno sparato pallottole di gomma. Speriamo che la risposta popolare, che è una risposta pacifica però decisa. Un'altra cosa volevo dire è che in alcuni seggi sono riusciti a entrare, ma in altri no. Cioè, la resistenza, pur pacifica e passiva, è stata talmente determinata che sono dovuti ritirare, perché non ce la facevano. Cioè, quindi è proprio una battaglia che è iniziata e che probabilmente durerà tutta la giornata. Ora ti passo giù.
Senti Rolando, buongiorno, sono Serafino. Qui in studio abbiamo dei compagni che ci daranno una mano interloquendo con te e porranno alcune questioni. Adesso, al di là della giornata di oggi, che è una giornata estremamente importante, se ne parla un po' in mezzo mondo, se ne parla in tutta Europa, al di là di questo vorremmo analizzare un po' con te anche le prospettive. Qui abbiamo con noi alcuni compagni che adesso interverranno, porremo alcune questioni e sentiamo anche da parte vostra quali sono le opinioni per le prospettive che si stanno aprendo.
Ok, benissimo.
Va bene, Mattias.
Perfetto.
Ma allora, io buongiorno intanto. Insomma, la riflessione che mi viene da fare vedendo l'evoluzione di appunto queste settimane e poi della giornata di oggi è questa. Cioè, intanto, ovviamente, la giornata di oggi è un passaggio, nel senso che per voi un momento importantissimo per verificare sia la resistenza popolare per strada, anche il numero di votanti e insomma il risultato politico. Ovviamente è solo un passaggio, perché non verrà mai riconosciuto questo referendum illegale per lo Stato spagnolo, e quindi evidentemente da domani, insomma, continueranno tutta una serie di altri passaggi, lo sciopero generale previsto per martedì e tutto quanto. Il problema che io vedo è che appunto voi che state là da protagonisti forse sapete dirci qualcosa a riguardo, è come effettuare poi, cioè come continuare il percorso per l'indipendenza in modo concreto, reale, al di là del voto, al di là della testimonianza di opinione, al di là delle manifestazioni, poi i presidi, anche proprio parlando fisicamente, quindi militari, polizia, amministrazione, cioè dello Stato spagnolo, lì ci sono. Bisognerà trovare un modo di evidentemente mandarli via, esautorarli, perché ci sia un'indipendenza non solo formale ma sostanziale. E tra l'altro vediamo come la vostra campagna, la vostra protesta, la vostra rivendicazione molto pacifica e ben organizzata per adesso non ha dato adito appunto a tutte la solita criminalizzazione, perché effettivamente è stata appunto fino adesso pacifica, però il tema della violenza, quando non lo portano per primi, diciamo, i manifestanti, i rivoltosi, comunque te lo portano addosso le autorità e la polizia, perché oggi c'è stata un'aggressione deliberatamente violenta e insomma, che però, a cui però, cioè, su cui bisogna riflettere, perché continuerà, nel senso che anzi, se ci saranno altri passaggi fatti verso un'indipendenza sostanziale, reale, passaggi fatti per scacciare i presidi dello Stato spagnolo dalla Catalogna, la violenza aumenterà da parte loro. E quindi si porrà un problema da risolvere anche per voi. Insomma, questo, se puoi dirci qualcosa di più su questo aspetto.
Rolando, prima che rispondi, no, sono Chicco, volevo fare anche io un paio di domande. Diciamo, sì, al di là della contingenza, oggi che ovviamente abbiamo tutti gli occhi puntati su quello che sta succedendo praticamente, no? Riprendo un po' il discorso che abbiamo già fatto qui in studio la settimana passata e a cui accennava anche Serafino. All'interno del discorso dell'autonomia completa, dell'indipendenza della Catalogna, no? Si pongono alcune questioni di tipo sostanziale, ossia il ruolo che la borghesia catalana ha in tutto questo processo, quale è? Perché è chiaro che noi dal nostro punto di vista sosteniamo un'indipendenza ovviamente che sia di natura di classe per quanto possibile, per cui è inevitabile non sottolineare come la borghesia catalana possa avere un ruolo significativo nel volersi sganciare, no, da quello che è il potere centrale madrileno, insomma dello Stato spagnolo cosiddetto. Quindi quanto, diciamo, il peso, quanto appunto questa volontà di indipendenza sia di fatto una cosa che viene dal popolo, o quanto il popolo di fatto possa essere anche strumentalizzato, lo so che sono parole forti ma bisogna tenerne sempre conto, dalla stessa borghesia che magari da un'indipendenza potrebbe dare profitti ancora più alti, perché non c'è di dimentichiamo che appunto l'indipendenza di cui si parla di certo almeno per ora non è un'indipendenza di uno stato socialista, ecco. E arriva al secondo punto, che secondo me è importante, anche un importante redattore che alcune volte è intervenuto qui in radio da noi, che è Alberto Neghi, appunto ci faceva riflettere sul fatto che una balcanizzazione dell'Europa, insomma, non è che necessariamente potrebbe, individuando nell'indipendenza della Catalogna appunto una specie di nuova balcanizzazione dell'Europa, non necessariamente potrebbe avere generare delle energie positive in un processo che invece, insomma, appunto noi dovremmo stimolare dal punto di vista internazionalista. Quindi volevo sapere i compagni, in realtà, che appunto non è tutta la nazione catalana, oppure insomma il gruppo che sta gestendo questa volontà di indipendenza, da che punto di vista si colloca in questo senso? Ossia,
allora,
ti lascio rispondere, prego.
Sì, comincio subito dal discorso della balcanizzazione, perché qui è un fantasma che agitano molto la destra, no? Cioè, tra l'altro, visto che sono loro quelli che hanno l'esercito, sanno di che cosa parlano, no? Quindi nella loro bocca è una minaccia. Qui si parla piuttosto di democratizzazione d'Europa, cioè nel senso che l'Europa degli Stati ha dato il risultato che ha dato. Cioè, sapete che per esempio nel caso dei rifugiati qual è stato il comportamento dell'Europa, e in gran parte questo si deve che l'Unione Europea è un'unione del capitale, come tutti ben sappiamo, e di Stati. Cioè, gli Stati-nazione che hanno le loro idiosincrasie, le loro gelosie, eccetera, eccetera. Quindi rompere questa struttura, diciamo, dell'Unione Europea basata sugli Stati sarebbe un processo democratico, al contrario di quello che pensano quelli che parlano di balcanizzazione, no? Perché questo è un processo pacifico, democratico, di libertà, e quindi dovrebbe essere questo il cammino che dovrebbero intraprendere le altre popolazioni che volessero seguirlo, non certo quello della Serbia o del Kosovo. Però detto questo, mi stavi parlando prima del ruolo della borghesia. Bene, allora qui, guarda, comincio subito con una battuta. L'altro giorno c'erano 1.000-1.200 trattori, con contadini coi trattori, sulle diverse città della Catalogna, no? il discorso era qui, i turisti, massificazione turistica, come sentite qui a Barcellona. Bene, allora commento nei social network era: ecco la borghesia catalana con i suoi spider, cioè decapotabili, si chiama qui, no? Il discorso della borghesia catalana, vediamo. Prima di tutto, la grande, se per borghesia si intende il capitale, quello vero, cioè le grandi famiglie, le multinazionali, sì, le banche, tutto questo è dichiaratamente e da tempo unionista, cioè non hanno nessun interesse nella rottura dello Stato spagnolo. Lo Stato spagnolo è un elemento perfetto che ha funzionato per decenni e funziona tuttora come drenaggio di capitale, di risorse dalla società verso i nell'ultima crisi sono aumentati del 20% i milionari in Spagna, cioè, quindi pensa a te l'interesse che hanno i borghesi catalani, che hanno la stessa percentuale di aumento in questo senso che gli spagnoli, di separarsi dalla Spagna. Cioè questo qui proprio è un'analisi che si basa sull'esistenza di Convergencia Unione. Convergencia Unione che è un partito che io, chiaro, voi non ricordate sicuramente perché molti di voi saranno giovani, però era piuttosto la Democrazia Cristiana degli anni 70, cioè un partito con interclassista in cui c'era una forte componente popolare, e qui si basava questa componente popolare in parte sulla religione cristiana, perché c'era una parte di questa coalizione, che erano due partiti, Unione, che era molto legata alla Chiesa Cattolica. Questa parte si è separata dal resto del partito ed è scomparsa elettoralmente già 5 anni fa, proprio su questa onda indipendentista che aveva preso questo partito, e il resto, diciamo, è piccola, media borghesia, i votanti tipici che votano per la lingua, in difesa della lingua, in difesa della cultura, perché per molti anni Convergencia Unione era stato il partito che difendeva questo in Catalogna. Beh, la gente che lo votava, la cosa strana che non viene mai detta, che quando questo partito si è visto obbligato ultimamente a cambiare nome, a cambiare il statuto, eccetera, eccetera, hanno fatto anche un'indagine fra i propri militanti per sapere come si doveva collocare ideologicamente, no? Che posizione ideologica, ed è venuto fuori a grandissima maggioranza centrosinistra. Cioè, i votanti di Convergencia Unione considerano che stanno votando un partito socialdemocratico. Gli interessi che hanno quali settori della borghesia in un'indipendenza? Certo, se ci fosse indipendenza, questi settori della borghesia vorrebbero mantenere il gatto pardo, cioè che tutto cambi ma che niente cambi, no? Questa qui è una cosa. Un'altra cosa è pensare che loro siano stati promotori, cioè la borghesia, la grande borghesia o la piccola media borghesia siano stati promotori di questo processo. Non è stato così, è stato assolutamente il contrario, e questa è una cosa che si può perfettamente dimostrare con il succedersi degli eventi. Qui non c'era indipendentismo di massa così fino a 7 anni fa. 7 anni fa che cosa successe? Lo statuto di Maragall, socialista, presidente socialista, che venne umiliato e respinto dalle istituzioni spagnole, poi dal Parlamento, poi dal Tribunale Costituzionale. Che, a proposito, ripeto ancora una volta, non confondete, il Tribunale Costituzionale spagnolo non ha nulla a che vedere con una Corte Costituzionale, perché è un organismo direttamente nominato praticamente dal governo, cioè da due partiti di maggioranza, cioè un organismo politico che è a tutela una visione della Costituzione che fra l'altro è stata fatta come è stata fatta. Però tornando al discorso della borghesia, quindi io direi che evidentemente c'è questo partito che ha una grande capacità di manipolazione e di controllo, però è uno degli attori in gioco. E dopo c'è questa fortissima risposta popolare, che questa è molto varia, molto diversa. Avete parlato dei pompieri, abbiamo parlato degli scaricatori di porto, abbiamo parlato dei contadini, l'altro giorno c'è stato un concerto con 4.000 persone di cori che hanno fatto insieme un concerto in una piazza, i castellesi, tutta la gente della cultura popolare tradizionale che è molto viva in Catalogna, la comunità educativa, i professionisti della salute, gli operatori sanitari, cioè è veramente un popolo in movimento. Tutti per l'indipendenza? No, però sì per un cambiamento e per la rottura di questo regime del 78. E vado allo scenario o gli scenari possibili. Ce ne sono diversi. Adesso può darsi che in questa situazione, diciamo, straordinaria ci sia la dichiarazione unilaterale di indipendenza, con la legittimità data da una maggioranza assoluta nel Parlamento catalano e dall'impossibilità di svolgere un referendum nelle dovute forme. L'altra possibilità è che ci sia l'arresto dei capi del governo del catalano e che quindi venga definitivamente commissionata l'autonomia catalana. E questi sono i due grandi scenari in realtà, oppure che si apra un tavolo di negoziati, di trattative, e questo secondo me dal punto di vista dei movimenti è il peggior scenario possibile, nel senso che si darebbe di nuovo tutta la legittimità di questo movimento e la rappresentatività di questo movimento ai politici, ai partiti, quando in realtà hanno avuto un ruolo, non dico marginale, però comunque non principale. È la società civile che si è espressa con migliaia di assemblee, con migliaia di iniziative, con un coraggio, una determinazione. Dovreste vedere, cioè la gente di tutte le età, gente che non ha mai subito né molto meno esercitato violenza, come si oppongono davanti a queste bestie armate fino ai denti. Cioè è veramente una cosa, cioè, da eroismo. Cioè dare tutto questo patrimonio in mano a rappresentanti politici è uno spreco, secondo me e secondo molta gente di movimento. Che cosa si propone? Purtroppo devo dire che all'interno dei movimenti c'è poca visione strategica, nel senso che anche noi si sta cercando di rispondere, però in modo molto reattivo, a quella che è la realtà. Pensando al domani, ci sarà questo sciopero generale, siamo molto consapevoli tutti che comincia un periodo di mobilitazioni, un periodo di lotta, di tira e molla e così via, però manca ancora una riflessione strategica collettiva all'interno dei vari movimenti libertari autonomi, diciamo dell'estrema sinistra, per vedere che programma abbiamo. Una cosa interessante che volevo aggiungere di questo discorso dell'indipendenza è che secondo qui lo chiamano foglio di strada, roadmap, no? Dopo la dichiarazione di indipendenza deve cominciare il processo costituente. Il processo costituente è pensato in modo che non siano degli esperti legislatori o legali o giuristi eccetera che elaborano questa carta magna del nuovo Stato, ma che sia proprio la società civile con i meccanismi che ha già sperimentato, cioè assemblee di quartiere, assemblee di paese, località, assemblee settoriali di lavoratori che confluiscono in zone territorialmente o per settori professionali cercando un consenso sui punti che dovrebbero comporre queste nuove regole comuni di questo nuovo paese. Cioè è una cosa abbastanza grossa, perché è previsto un processo di diversi mesi e che si basa appunto sulla partecipazione diretta della
Rolando
catalana.
Rolando,
solo questo è già una sfida importante. Evidentemente all'interno di questa popolazione c'è diversità, c'è diversità d'opinione su molti punti, però è questa la cosa interessante, che inizia un dibattito politico su come deve essere il nuovo paese.
Senti Rolando, mi senti?
Sentiamo male.
Se mi dice che sente male, Ettore, mi sente male. Rolando Giusi, voi ovviamente rimanete in linea perché ancora abbiamo da porvi alcune questioni. Qui in studio con noi abbiamo anche Fabio Marcelli, che ha seguito anche attraverso i suoi articoli, ha seguito sia la vicenda catalana e ha seguito anche contestualmente pure la vicenda del referendum nel Kurdistan iracheno. Io a tal proposito chiamo appunto Fabio, pure sulla base di ciò che abbiamo ascoltato, che abbiamo sentito fino adesso pure da parte vostra, di esprimere una sua opinione in merito, prima sulla vicenda catalana, ovviamente poi in coda alla trasmissione cercheremo pure di fare un minimo di punto pure sul referendum nel Kurdistan iracheno. Fabio.
Sì, buongiorno, vi ringrazio per l'invito e ringrazio i compagni e la compagna che ci hanno dato queste informazioni così importanti dalla Catalogna. Io penso che in effetti questi processi referendari indipendentisti che si sviluppano oggi principalmente in Catalogna, nel Kurdistan iracheno, ma anche altrove, costituiscono un'evidente risposta alla miseria della politica dominante, ai limiti di democrazia che esistono in tutti questi stati e che vengono ulteriormente sottolineati dalla reazione scomposta e fascisteggiante che queste classi dominanti assumono, in particolare mi riferisco ovviamente allo Stato spagnolo, di fronte a questi fenomeni di richiesta di democrazia e di autodeterminazione. Noi oggi vediamo un Rajoy che più o meno sapevamo già di che cosa si trattasse, era quello che era, però assume sempre più dei tratti simili a Erdogan, questo Rajoy che manda la polizia nei seggi, che minaccia di arrestare i dirigenti del movimento indipendentista, del movimento referendario, eccetera. Quindi c'è una radicalizzazione rispetto a questo, ovviamente non ci sono dubbi su con chi stare e dove stare. Io direi che siamo con la Catalogna senza se e senza ma, e dovremmo anche organizzare delle mobilitazioni in questi giorni a sostegno del popolo catalano. Vediamo poi che cosa succede nella giornata di oggi e nelle giornate che seguiranno. Comunque è un tema questo che va ripreso, appunto perché c'è una sensibilità secondo me diffusa non solo in Catalogna ma anche nel resto della Spagna, nel resto d'Europa e anche al di là delle frontiere dell'Europa, su questa insufficienza degli stati, no? Citava giustamente il compagno l'episodio della bocciatura dello statuto catalano, che non era niente di trascendentale da parte del governo di Madrid, no? Che è stato ovviamente 7 anni fa uno dei momenti che ha portato poi al processo di cui oggi vediamo gli sviluppi. Quindi un forte, diciamo così, miopia sia politica che istituzionale da parte di queste classi politiche sempre meno legittimate da un consenso popolare, per i noti fenomeni di astensionismo elettorale, per il disgusto generalizzato dovuto alla corruzione, al fenomeni di appropriazione privata dello Stato, le rivalizzazioni, il neoliberismo, eccetera. Di fronte a questi fenomeni ovviamente c'è una tendenza a riappropriarsi comunque gli spazi di democrazia, e secondo me fenomeni come quello attualmente in atto in Catalogna vanno visti in quest'ottica. In quest'ottica sono estremamente positivi. Fra l'altro c'è da dire qualche cosa di carattere più generale sulla determinazione dei popoli, che è un principio fondamentale. Siamo a 100 anni dalla rivoluzione sovietica e era uno dei principi che Lenin mise al centro della costruzione dell'Unione Sovietica, poi fu ovviamente rinnegato e trasformato da Stalin, eccetera, però ci fu questa affermazione fondamentale, compreso il diritto alla secessione. Quindi uno Stato che si pone realmente sul terreno della trasformazione sociale, del consenso popolare diffuso e radicato, non ha paura della secessione. Ovviamente ne hanno paura gli stati che, come quelli attualmente esistenti un po' dappertutto nel mondo, insomma, con qualche eccezione. Non a caso nel Venezuela bolivariano abbiamo avuto l'elezione della Costituente, che ha costituito un momento importante di riaffermazione della democrazia, anche di controffensiva contro le destre in quel paese. Però un po' ovunque nel mondo, diciamo così, che questi stati sempre meno riescono a soddisfare le aspettative dei cittadini, anche al di là del dato di classe, un dato di democrazia elementare. Questa democrazia rappresentativa funziona sempre meno, sempre peggio. Adesso non abbiamo qui nel tempo per fare un'analisi su perché funzioni sempre meno, sempre peggio, su quale tipo di contromisure possiamo suggerire. Ci sono ovviamente una serie di idee che si stanno sviluppando, eccetera, ma è chiaro che gli stati così come sono non riescono più a svolgere una funzione. Ecco, quindi anche da un punto di vista del diritto internazionale entra in gioco l'autodeterminazione dei popoli, che costituisce il rimedio al mancato funzionamento degli stati. Cioè il diritto internazionale dice: noi siamo per l'integrità degli stati, per il fatto che gli stati comunque conservino la loro integrità finché gli stati riescono a realizzare gli interessi e i diritti di tutta la popolazione, comprese eventuali minoranze o gruppi, settori linguistici, culturali, che storicamente hanno un'identità diversa, eccetera. Insomma, sappiamo che questo poi è un discorso molto...
Solo una cosa, tanto per integrare su questa cosa, quanto c'entra i trattati europei a creare queste condizioni, soprattutto in Europa, perché poi le gabbie ce li mettono questi trattati, no? A partire dalla moneta unica, Maastricht e via dicendo. Quanto influenza pure sta situazione? Chiaro,
questo è un altro aspetto, insomma, fondamentale, che rientra un po' in questo quadro di accettazione del neoliberismo, che l'Europa delle lobbies, dove sappiamo bene che tutto quello che viene deciso a Bruxelles viene deciso sulla base del lavoro, di condizionamento, anche di corruzione molte volte, che le multinazionali esercitano in quella sede, a prescindere da qualsiasi tipo di controllo democratico dei popoli europei. Quindi c'è un problema di deficit democratico dell'Europa, hai fatto giusto, molto bene a ricordarlo, che rientra in questo quadro, che non solo gli stati nazionali sono sempre meno in grado di soddisfare questa chiamata democrazia, ma sono anch'essi sempre più compressi, limitati dalle politiche che vengono decise poi o direttamente dalla finanza mediante tutti i suoi meccanismi, dei prestiti internazionali, delle valutazioni del ranking degli stati, tutte queste cose, insomma, che attualmente interessano da vicino molto anche l'Italia, no? Ma poi ci sono appunto questi ulteriori momenti di sottrazione della democrazia che questo Parlamento, no, magari il Parlamento non conta niente, il Parlamento europeo, che sono questo governo delle multinazionali che si è insediato a Bruxelles mediante la Commissione e gli altri meccanismi che in un modo o nell'altro controllano, perché tutto si può dire tranne che ci sia effettivamente una democrazia a livello europeo, poi con ulteriori fenomeni che venivano citati prima, degli egoismi nazionali che abbiamo visto all'opera per esempio sulla questione dei rifugiati, dell'accoglienza dei rifugiati, eccetera. Quindi questa Europa è un completo fallimento e anche rispetto a questo c'è una si esprime una insoddisfazione generalizzata. Il problema è come convogliare questa insoddisfazione. Allora ho detto siamo con la Catalogna senza se, senza ma, però è chiaro che non tutto il fronte indipendentista è composto da persone che effettivamente vogliono questo tipo di rigenerazione democratica, perché abbiamo anche dei settori che sono settori che hanno anch'essi degli scheletri in armadio anche dal punto di vista della corruzione, eccetera. Quindi è chiaro che un'alleanza tattica anche con questi settori in questo momento mi pare sia inevitabile, però dobbiamo tenere presente una prospettiva anche del più ampio periodo. Allora volevo fare anche una domanda a Rolando, e cioè che cosa ne pensi di questa dichiarazione che è stata firmata a Saragozza da una serie di organizzazioni della sinistra sia catalana che spagnola, che rilancia il dialogo fra Catalogna e il governo nella prospettiva, insomma, di una soluzione concordata che però appunto contenga, io non, confesso che non ne so granché, la leggevo adesso un attimo sul giornale questa notizia di questa dichiarazione, mi sembrerebbe importante conoscere il tuo parere a riguardo. Un'ultima cosa, abbiamo parlato dei curdi anche, c'è stata la decisione del governo regionale curdo di dar vita a questo referendum. Lì è una situazione, insomma, che va analizzata anche nella sua specificità, perché anche lì ci sono dei problemi di democrazia che non riguardano solamente la Stato.
Fabio, scusa un attimo, su questa questione magari ci torniamo un attimo dopo. Okay. Rolando? Sì. Pronto?
Sì.
Rolando, hai sentito le questioni che poneva Fabio pure circa questo incontro di Saragozza?
Esatto, ecco. Sì. Allora, vediamo un po' il discorso di Saragozza, praticamente Podemos, Comuns, tutte le confluencias, è un discorso che io credo purtroppo è stato superato dai fatti, nel senso che vi si parla di un dialogo che prima di tutto è asimmetrico, cioè sarebbe un po' riconoscere che veramente qui si tratta di un'iniziativa politica che è stata portata avanti, quella per del referendum, da alcuni partiti che quindi, se volessero, potrebbero mettersi a trattare con il governo centrale o con altre forze politiche. E questo non è del tutto così, come ho già detto prima, no? E questo è anche un errore d'apprezzamento da parte dei comuni, che mi sembra un po' grave, perché è un po' incoerente con la loro idea di democrazia più diretta e partecipativa. Però non solo questo, cioè il discorso è che il federalismo in Spagna è sempre esistito. Come diceva un mio amico storico, il problema è che tutti i federalisti erano qui, in Catalogna, e in Spagna non ce n'erano. Adesso esiste Podemos, però anche lì bisogna stare attenti, perché Podemos adesso rappresenta sul 20% dell'elettorato. Non è previsto che aumenti molto di più, cioè, possiamo calcolare un quarto. Per arrivare veramente a uno scenario di trattativa in cui si possa parlare di riformulazione dell'assetto istituzionale dello Stato, c'è bisogno, non so se dei 2/3 della Camera, della Cortes spagnola, quindi siamo lontanissimi da questo obiettivo. Ma non solo, cioè anche in Podemos, come ha rivelato le ultime inchieste interne, è vero che c'è una maggioranza a favore del diritto all'autodeterminazione, della libertà di voto, eccetera, ma c'è una consistente minoranza del 40% nel caso dei comuni in Catalogna, che non è poco, che è sulle stesse posizioni dei socialisti, cioè che non vuole referendum, non vuole trattative, non vuole niente, cioè, no. Quindi è un discorso che andrei piano, cioè non è male come approccio in questo clima di confronto, di aggressione e così via, almeno è una posizione democratica. Però io credo che non è adeguata al momento attuale, perché immagina scenari inesistenti oppure falsi.
Ma non lo so, se andiamo verso la conclusione, io volevo aggiungere solo una riflessione più che una domanda sull'autodeterminazione dei popoli, sempre che questione tirata fuori da Fabio prima, perché è particolarmente odioso, secondo me, riflettendo sugli anni, decenni passati, il modo in cui dai governi, diciamo, dell'Occidente, dell'Unione Europea in particolare, viene utilizzata in modo ideologico, e quindi dai relativi media, ovviamente giornali, televisioni e tutto, questo principio, perché appunto viene negato ogni qualvolta, insomma, appunto in Catalogna, nei Paesi Baschi, anche in anni un po' più lontani ormai, in Irlanda, insomma, quando per gli interessi della classe padronale e degli stati più forti dell'Europa, ma non solo, penso agli Stati Uniti, quando nei loro interessi c'è, cioè, il mantenimento dell'integrità dello Stato-Nazione, si usa qualsiasi scusa evidentemente per delegittimare i processi di indipendenza. Quando invece gli interessi politici e soprattutto economici di queste potenze hanno interesse a creare certi tipi di stati piccoli, smembrare stati più grandi, vediamo il Kosovo, in cui un caso clamoroso di illegittimità, cioè non c'era quello che vediamo adesso in Catalogna, grandi manifestazioni che volevano profondamente politiche, che vogliono costruire un'indipendenza con delle ragioni sociali, anche tirando fuori una serie di discorsi. Qui in Catalogna viene negato, si dice che non si può fare. In Kosovo piccole bande armate facevano attentati contro la popolazione civile serba, abbiamo sentito per mesi la nostra propaganda, quella dei nostri governi, dire che la cosa più importante del mondo, chiunque amasse la libertà e la democrazia, doveva supportare la causa del Kosovo indipendente. Ecco, vediamo, questi casi qua opposti, speculari, secondo me sintetizzano bene quanto questo principio importantissimo, appunto portato alla ribalta da Lenin, sia stato rubato, appropriato dalla borghesia, dalla stampa borghese e dai governi, per farne ciò che vogliono, per utilizzarlo come una bandierina che una volta la metti, o quando non ti interessa invece non la metti, anzi togli appositamente ogni legittimità a questi processi.
Sì,
pronto?
Sì, pronto.
No, aggiunge su questo già quello che sta succedendo in questo periodo, no? C'è una guerra in corso tra in Ucraina, no? E l'Europa che legittima l'autodeterminazione dei popoli, l'Unione, i russi che difendono l'integrità territoriale. Cioè c'è un paradosso che in certi posti è interessante legittimare l'autodeterminazione, certo. In altre condizioni, certo. No, i curdi, certo, certo. Sono anni, 100 anni che combattono, uh-huh. per la propria autodeterminazione e sono criminalizzati, fatti passare per terroristi, no? E guarda che cosa fa la Turchia, e l'Europa sostiene la Turchia, non sostiene il popolo curdo. Questa contraddizione sta venendo a galla, la sta smascherando quello che sta succedendo in Catalogna in questi giorni. Insomma, una valutazione di questo è quanto influenzerà questa azione di politica di così importante in Catalogna dell'integrità pure dell'Unione Europea, perché pure su questo c'è una difesa, tant'è vero i commentatori italiani non fanno altro che cercare di accomunare la richiesta di indipendenza della Catalogna alla richiesta di indipendenza economica che stanno chiedendo qua Lombardo-Veneto, insomma, voglio dire che non c'entra proprio niente né nel modello culturale e né nel modello sostanziale. Insomma, queste cose vengono valutate anche a livello internazionale. Ieri ho assistito, per quanto posso capire lo spagnolo, a un'assemblea importante, l'hanno mandata in diretta, che si è tenuta lì a Barcellona con una serie di delegazioni provenienti da tutta Europa prevalentemente, per capire, per ragionare i fatti che stanno avvenendo, e là c'era questo ragionamento dell'integrità europea e dell'integrità delle cose. Se tu ci puoi aggiornare, non lo so se hai partecipato o hai assistito a questa assemblea.
Immagino che era la riunione di osservatori europei, no? Di diritti.
Esatto, esatto.
Sì, sì. No, ovviamente c'è una grande presenza internazionale in questi giorni qui a Barcellona, anche di giornalisti. Ora poco fa mi ha telefonato un giornalista americano degli Stati Uniti, che mi diceva che è stato fermato dalla polizia, che gli hanno sequestrato la camera e non gli hanno voluto dare nessun verbale. Cioè, quindi si sta assistendo a una presenza notevole, no? E la gente che viene qui in genere ha sempre la stessa reazione. Sono stupiti del livello proprio di maturità, di calma, di autocontrollo e di qualità democratica di questo movimento. Cioè la capacità di auto-organizzazione della gente, che non ha bisogno di leader e che si organizza in modo capillare, la capacità di resistenza, la capacità di non rispondere alle provocazioni, questa determinazione nel seguire questa linea della non violenza, anche se positivamente so che ci sono molte persone che non condividono, però che è quella consensuata e che quindi è quella che va rispettata. C'è questa idea del rispetto sociale. Avreste dovuto vedere come dei provocatori fascisti passeggiavano ieri, in questi giorni scorsi, in mezzo di presidi indipendentisti con le loro bandiere, e nessuno gli diceva niente, cioè la gente si scostava, ma neanche un insulto, perché c'è veramente questo convincimento che si sta facendo un qualcosa di grosso, e la gente che viene da fuori lo vede e lo rispetta. E per quello che dici dell'Europa, è un grande dibattito, è un dibattito in cui ci sono moltissime posizioni all'interno dell'indipendentismo. Ci sono quelli che vorrebbero mantenere la struttura attuale con uno Stato in più, ci sono quelli come la CUP che ne vorrebbe uscire perché considera che è una unione appunto di Stati dominata dal capitale, che quindi prima ne usciamo meglio è e facciamo un'Europa dei popoli. Ci sono quelli che sono una via di mezzo, che vorrebbero un'Europa delle regioni e dei comuni come un modo di avvicinare l'Unione Europea al cittadino nella pratica, eccetera eccetera. C'è un grande dibattito, che io credo che è un dibattito che sarebbe molto ricco proprio per la crescita complessiva delle politiche europee, no? Che adesso sono viste lontane da tutti, l'abbiamo visto col Brexit, lo vediamo in Francia, lo vediamo in molti paesi, no? Un'altra cosa importantissima e che è importantissimo per il futuro dell'Unione Europea è che qui non c'è nessun discorso di scontro tra popoli, anzi, cioè, qui si dà un'importanza enorme al minimo, alla minima adesione, alla minima manifestazione di solidarietà che venga soprattutto dagli altri popoli della Spagna, però dal resto d'Europa. Con gli altri popoli della Spagna c'è un discorso insistente, ripetuto qui da tutti i settori, da destra a sinistra, estrema a sinistra, cioè nessuno scontro con i popoli di Spagna, che sono popoli fratelli, cioè che sono con cui abbiamo una storia, una cultura e molte esperienze in comune. Tra l'altro nell'altra trasmissione vi avevo raccontato, no, che percentuale qui della popolazione catalana è di origine andaluso, galiziano, castigliano, aragonese, cioè i legami di sangue sono enormi, no? Quindi non è assolutamente una questione identitaria di un popolo contro gli altri, tutt'altro, è semplicemente uno dei popoli di questa Spagna oppressa da uno Stato erede del franchismo, del peggior franchismo, cioè del peggior fascismo d'Europa, nel senso che è durato più di tutti gli altri, e che questo si vede in tutte le manifestazioni, perché qui la gente parla castigliano con assoluta tranquillità, c'è un sacco di gente che sono indipendentisti in castigliano, si chiamano proprio così. C'è questa volontà, uno degli occupanti in questi giorni di uno dei seggi elettorali era un leader dei Senza Terra Andalusi, ci sono un sacco di baschi, viene gente da Madrid, oggi a Madrid c'è una manifestazione alla Porta del Sole in solidarietà con il popolo catalano. Tutto questo è importantissimo perché veramente dimostra che qui non si attacca un'unità fraterna fra popoli, qui si attacca un padre statale che è maltrattatore e criminale, no? Si tratta di ritrovare questa libertà fra fratelli, no? Se si può uccidendo il padre, però.
Rolando, Rolando, ascolta, senti, prima di avviarci, diciamo, alla conclusione, fermo restando che per qualsiasi cosa ci risentiamo per aggiornamenti, noi ti vorremmo porre anche una questione, cioè nel mentre dibattiamo lì materialmente cosa sta succedendo, cioè nei seggi, per quello che tu puoi vedere o puoi sentire o puoi sapere, si stanno svolgendo realmente le operazioni di voto, i cittadini vanno a votare, oppure c'è un impedimento che oltre che passare per il blocco delle comunicazioni, il blocco del sorvolo aereo, ci sia anche in questo momento un blocco totale o quantomeno massiccio dei seggi stessi? Ti risulta che la gente che catalana stia andando di Barcellona, stia andando a votare?
Sì, sì, la gente sta andando a votare là dove può, cioè nel senso da dove i seggi sono aperti o dove li hanno riaperti, perché c'è anche questo, alcuni che li avevano chiusi, solo che quello che fa la polizia è picchiare per rompere, diciamo, i picchetti, i presidi, entrano, prendono le urne, che anche quella è un'immagine veramente, cioè, sorprendente, vedere che l'obiettivo di una polizia, di uno Stato democratico è picchiare gente per andare a prendere delle urne dove hanno depositato un voto, cioè questo è il crimine che stanno perseguitando, no? Bene, comunque sì, la gente va a votare. Quello che so è che i seggi sono stati isolati a livello di internet, gli hanno tagliato le comunicazioni praticamente, però la gente, diciamo, si difende con i cellulari e così via. Si sono inventati un sacco di applicazioni diverse, alcune le hanno bloccate, altre non ci sono riusciti, insomma, ripeto, è una battaglia. Adesso sentiamo l'elicottero di nuovo, si stanno spostando, immaginiamo i gruppi, adesso da un pezzetto che non mi collego, però le ultime notizie erano queste, cioè si sta votando in alcuni luoghi con normalità, cioè ci sono posti, paesi, a Lleida per esempio fino a poco fa la gente poteva andare a votare normalmente, qui a Barcellona, ripeto, nei quartieri dove non è intervenuta ancora la polizia, si vota, in quartieri dove è già intervenuta la polizia si ricomincia a votare, insomma è un po' un braccio di ferro.
Beh, questo braccio di ferro si gioca fino alla fine. Io ho detto, io ritengo che ormai questa operazione ha ottenuto risultati politici. Le cose dopo oggi non saranno come quelle di ieri, cambieranno sicuramente un modo di confrontarsi, di ragionare, di parlare. Questa grossa partecipazione di massa non è che può rifluire educatamente, tranquillamente dentro l'ordine costituito. Qualche cosa nei giorni successivi accadranno come ragionamenti, come situazione. Noi riteniamo che è stata fatta un'operazione così di massa, senza cascare nelle provocazioni della violenza, riteniamo che il risultato è stato ottenuto politicamente più che materialmente. L'operazione è andata in porto, non si può tornare indietro più di tanto. Sicuramente di questa situazione se ne parlerà ancora a lungo, perché altri...
E te le volevo aggiungere che chiunque volesse continuare a dibattere, sia con Rolando, che ricordo proprio fa parte della piattaforma solidaria contro la repressione, quindi adesso deve ritornare al lavoro, insomma, e anche e sarà presente anche Joan Sotier della CUP, saranno presenti a Logos tra il 12 e il 15 ottobre alla SNIA per continuare a parlare di Catalogna, visto che quest'anno la parola è rivoluzione, penso che ci sta tutto. Volevo ricordare solo questa cosa.
Benissimo.
Intanto, comunque, ci sono le file lunghissime e c'è questa cosa che si può votare ovunque, cioè chiunque abbia diritto può votare ovunque. Hanno creato al volo queste app per essere aggiornati, come diceva Rolando, in tempo reale sulle situazioni dei seggi, perché dove poi non è possibile ci si spostano in un'altra parte ed è possibile votare anche in altri luoghi.
Bene, sei sicuro? Diamo l'appuntamento, no? Che dal 13 al 15 alla SNIA c'è Logos, in cui questo argomento è uno dei discorsi centrali di confronto in questi tre giorni di Logos, Agora
4.
Benissimo, noi ti ringraziamo, salutaci Rolando.
Grazie a voi.
E ci sentiamo, ciao, se serve, anche per aggiornamenti pure dentro la settimana. Ciao.
Bene. A presto, ciao.
Ciao. Io leggo al volo un tweet di un paio di ore fa di Ada Colau, la sindaca di Barcellona, che come sappiamo poi lei e il suo partito Podemos non è che abbiano una posizione così chiara sul referendum, però riguardo all'invasione militare della sua città fa un tweet molto significativo, dicendo: un presidente del governo, che traduco al volo, un capo del governo codardo ha inondato di polizia la nostra città, Barcellona è una città di pace e non ha paura. Insomma, mi pare una presa di posizione importante.
Senti, Chico, mandiamo un piccolo stacchetto musicale. Mandiamo un piccolo stacchetto musicale, poi veniamo un attimo attraverso sia Chico, Mattias e Fabio, veniamo diciamo alla questione che riguarda il referendum nel Kurdistan iracheno.
Yeah.
Rieccoci in trasmissione. Allora, dunque, noi abbiamo avuto una corrispondenza molto interessante dalla Catalogna riguardo al referendum. E, insomma, abbiamo discusso abbastanza su tante questioni di molto importanti. A me un dubbio comunque rimane, lo pongo qui come provocazione, no? Allora, penso che possiamo dire, rimango dell'opinione che quello che ha detto Fabio prima, cioè, e che abbiamo condiviso un po' tutti, con la Catalogna senza se e senza ma, sia, diciamo, la cosa che dobbiamo adottare tutti in questo momento. Però io rimango dell'opinione che bisogna sempre guardare con un occhio un po' più critico tutti questi eventi che per ora effettivamente, come Ettore ha sostenuto, parlano di una vittoria politica da parte della Catalogna. Però io ho l'impressione che questo referendum catalano rappresenti un nuovo punto di svolta nella politica internazionale e nell'economia internazionale, ovviamente. Perché se effettivamente il processo di indipendenza della Catalogna va avanti, stiamo parlando di una nuova nazione che si inserisce in un vecchio contesto che è quello dell'Europa unita, o più o meno unita, come dir si voglia, e uno Stato che è quello spagnolo, che è la quarta economia del continente, dell'Unione Europea, che viene a perdere uno dei pezzi più importanti. E ricordiamo anche che è abbastanza, nell'ipotesi in cui il processo di indipendenza vada avanti, dopo la Catalogna vivrà i Paesi Baschi, perché è chiaro che lo stesso processo poi innescherà un discorso che, appunto, la balcanizzazione di cui parlavamo prima, che appunto il compagno dalla Catalogna ci ha invitato a riflettere un po', diciamo, in maniera più approfondita sulla questione in sé, però è possibile che un effetto domino in qualche modo si determini. Allora, prendiamo atto, facciamo l'ipotesi che questo è un quadro che si vada delineando. Mi sembra, avendoci un po' di esperienza tutti, no, di movimento, di referendum e di tutto quello che accade, sappiamo bene che il capitale di solito non sta a vedere questi cambiamenti sociali, specie quando vanno a influire pesantemente sulla struttura economica di un'area così importante come quella economica europea. E d'altra parte non penso, almeno questo è quello che il capitale ci ha insegnato in questi anni, che appunto il popolo così organizzato straordinariamente bene, bisogna dire, come quello catalano, abbia per ora la forza di contrapporsi a quella che è la classe dominante, la borghesia, di cui abbiamo parlato prima. Perché l'abbiamo già vista questa storia, l'abbiamo vista col Brexit, l'abbiamo vista soprattutto col referendum greco, quando un referendum che ha preso una strada è stato completamente sovvertito proprio perché la borghesia europea non lo voleva. Allora, secondo me bisognerebbe capire questo, se effettivamente si tratta di un punto di svolta. Secondo me lo possiamo dire che, appunto, la vittoria politica c'è stata da parte della Catalogna, perché non è stata militarmente contrapposta effettivamente da tutta quella che è la borghesia locale. Perché io non penso che quello che ha fatto la Guardia Civile, per quanto vile, per quanto oltraggioso verso la democrazia, e quattro gruppuscoli di fascisti che erano ridicoli, perché erano veramente ridicoli, e giustamente i compagni catalani non hanno abboccato alla provocazione. Cioè, io vedo quasi che il capitale europeo, o una parte di esso, non sia voluto intervenire con le armi potenti di cui effettivamente dispone. E secondo me bisognerebbe capire perché. E questo, secondo me, ci dà la possibilità di riflettere anche sull'altro tema della giornata, che approfondiremo adesso con Fabio, è che la questione curda. Anche lì si sta giocando una battaglia abbastanza importante. Fabio, appunto, ha seguito precisamente tutta la questione. Sappiamo bene che tutta l'area, quella che va dalla Turchia alla Siria fino ad arrivare all'Iraq, e quindi che attraversa internazionalmente tutti quanti i territori in cui i curdi vivono, e che non sono neanche loro coesi dal punto di vista politico, diventa un'area fondamentale per capire tutte le dinamiche dell'imperialismo. Per questo lascio la parola direttamente a Fabio, perché ha sicuramente delle cose molto interessanti da raccontarci riguardo alla questione.
Sì, diciamo in termini generali, rispetto alle cose che diceva adesso Francesco, Io però non sarei portato a pensare che qualsiasi cosa succede in qualche modo è riconducibile a scelte o complotti della borghesia. È chiaro che viviamo in un mondo dominato, e un'Europa dominata da un certo tipo di classe, appunto borghese, con i suoi agganci internazionali, la finanza globale, eccetera. Però dovremmo anche essere sempre sicuri del fatto che in realtà la storia alla fine la fanno i popoli, cioè sono le aspirazioni profonde che poi in qualche modo sempre riescono a venire fuori, nonostante i limiti della politica nostrana, di altri paesi, eccetera, che alla fine determinano la storia. Poi è chiaro che viviamo in un, appunto, come dicevamo, in particolare in Europa, in una situazione di dominio della borghesia che ha le caratteristiche che ha attualmente, una prevalenza della finanza, delle multinazionali, eccetera. Non è che loro decidono tutto quanto, fanno la Catalogna indipendente, sono processi molto più complessi che hanno la base, in particolare nel caso della Catalogna, anche profonde e legittime aspirazioni democratiche e popolari. Venendo al Kurdistan iracheno, lì la situazione è anche più complessa, se vogliamo, rispetto a quella della Catalogna, perché il Kurdistan iracheno è una situazione dove c'è una democrazia molto sui generis, con una preponderanza di un clan tribale, quello dei Barzani, che controlla in modo diciamo più o meno accomodante, eccetera, e la situazione del paese, però insomma la democrazia è ancora in buona parte da costruire in quella situazione lì. Perché Barzani ha fatto la scelta del referendum indipendentista? L'ha fatta, secondo me, come mezzo di pressione nei confronti del governo di Baghdad, che è un governo attualmente controllato da settori buona parte riconducibili alla confessione sciita, che è la confessione peraltro maggioritaria in Iraq, e appunto per riaffermare così anche una sua personale e diciamo di partito, di clan, chiamata come vi pare, posizione di forza. Cioè, ho messo sul piatto della bilancia questa storia del referendum anche per rilanciare le sue fortune politiche in una situazione nella quale la gente cominciava a interrogarsi: ma a fine che facciamo in questo governo regionale, quali prospettive abbiamo, eccetera. Quindi c'è questo elemento. D'altra parte, ovviamente, abbiamo visto la reazione molto violenta che c'è stata da parte del governo turco, per esempio, che ha sempre avuto ottimi rapporti con Barzani, Erdogan, sempre rapporti di collaborazione, di scambio, eccetera, ha avuto una reazione molto brutale, appunto giungendo addirittura a minacciare l'invio dell'esercito, cosa che non credo avverrà, quantomeno a breve termine, ma insomma la minaccia l'ha fatta. Quindi è un elemento che scompagina ulteriormente gli equilibri di una situazione lì medio orientale di per sé molto molto mobile, nel quale ogni giorno si emergono nuovi elementi, nella quale giocano una quantità di attori sia regionali che soprattutto globali, gli Stati Uniti, la Russia, eccetera. Rispetto a questo è interessante vedere la posizione che c'è stata da parte dell'HDP in Turchia, per esempio, no? Il Partito Democratico dei Popoli, che è un partito non solo curdo, perché è appunto, e questo è un elemento importante pure, no? Al suo interno anche settori importanti della sinistra turca, ma che storicamente è espressione della minoranza turca, della grossa questa popolazione curda che vive in Turchia. L'HDP ha espresso ovviamente solidarietà a Barzani, perché anche qui si tratta di un'aspirazione democratica. Poi possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo sugli intenti che ci stanno dietro, eccetera, però l'aspirazione democratica c'è e quindi non poteva non appoggiarla. Ma sappiamo anche che in Turchia si è sviluppata proprio all'interno del movimento curdo una diversa teoria politica, che non è più l'indipendentismo che è stato superato ormai da vari anni, ma è il federalismo. Ora, il federalismo può essere declinato in vari modi, ne parlava prima anche compagno Rolando da Barcellona, ci sono vari tipi di federalismo. Il federalismo democratico propugnato da Öcalan e dalla sua organizzazione, il PKK, in Turchia, ma anche dalle formazioni diciamo così che esistono nella Siria del Nord, nel Rojava, eccetera, è un federalismo che prevede uno sviluppo della democrazia di base, quindi una partecipazione popolare a tutti i livelli, con molta attenzione anche all'aspetto della rappresentanza di genere, per cui ci stanno sempre un rappresentante di sesso femminile, una rappresentante di sesso maschile, eccetera. Quindi un grosso diciamo così impulso all'autogoverno, però sempre tenendo conto della necessità di rispettare l'integrità degli stati nazionali, si chiamino essi Turchia, Siria. Il discorso potrebbe essere applicabile anche all'Iraq, insomma, quindi ci sta questo quadro abbastanza complesso e per certi versi contraddittorio. Forse qualche insegnamento questa situazione può averla anche per situazioni diverse. Io sono stato recentemente in Turchia settimana scorsa per una conferenza molto interessante che abbiamo avuto nei pressi di Smirne, e mi ha colpito il fatto, vabbè, che già insomma si sapeva, già ci avevo fatto caso negli altri viaggi più lontani nel tempo eccetera, ma ormai la comunità curda in Turchia non è solo nel sud-est, che pure continua a essere ovviamente il suo punto di forza come presenza, ma è diffusissima in tutte le grandi metropoli turche anche dell'Occidente, nella stessa Smirne, a Istanbul, nella capitale Ankara, ovunque insomma. Quindi diciamo così, una situazione, una soluzione meramente indipendentista, dico per ipotesi insomma, della questione curda, che si configurasse come uno stato indipendente curdo che secede dalla Turchia, avrebbe questo tipo di problematica molto forte, che non, ci sarebbe poi il problema di come garantire comunque una per questo secondo me la teoria del federalismo democratico è importante, non solo per le sue basi teoriche, ma anche perché risponde a un'esigenza che è quella di democratizzare non solamente una parte del paese, ma tutto il paese, tutta la Turchia. Stesso discorso potrebbe essere applicabile, mutatis mutandis, anche alla Spagna e altre situazioni. Adesso non rientro ovviamente nel dibattito che stiamo seguendo, e ribadisco anche la necessità di stare con la Catalogna in questo momento senza se e senza ma, però teniamo presente anche questo quadro di riferimento più ampio. Pensiamo in Italia, se ci fosse, che ne so, una regione italiana qualsiasi, ovviamente per assurdo, per ipotesi, come la Calabria diventa una grande esperienza democratica e sulla base di questo proclama la secessione dal resto del paese perché vuole dare vita a livelli di democrazia più avanzata. Probabilmente sarebbe un fatto positivo, no? Che ci fosse questo tipo di... Però ovviamente ci porremmo il problema anche di che cosa succede nel resto del paese, in Roma, in Lombardia, in Piemonte, eccetera, Veneto, eccetera.
Bene, no, è il quadro che si innesta bene anche con l'esperienza spagnola, che dovrebbero fare tesoro anche di queste prospettive, no? Che arrivano dai curdi, un modello nuovo di democratizzazione, dovrebbero tenerlo presente nel loro dibattito, se no diventano nazionalismi piccoli, democratici, come ci pare, però diventano piccoli, perché con questa ottica non è che si fanno solo battute, ma non ti crede che in Calabria e in Sicilia non ci siano ancora minuscoli gruppuscoli di indipendentisti che ancora sognano la Magna Grecia, insomma, non è che crede, o i Borboni, ci sono queste piccole sette di chi la pensa in questo modo, cioè voglio dire, allora il modello Rojava, che dovrebbe essere molto più diffuso, cioè la partecipazione dal basso, l'autogestione dei governi, le modalità delle composizioni, no? Anche di genere delle assemblee e delle cose, sarebbe il caso che proprio dentro questo schema si sviluppasse, cioè, però purtroppo non c'è questo. Quello che sta avvenendo in Catalogna è una richiesta di partecipazione e democrazia molto forte, che però rompe lo schema europeo. Tutto qua. E purtroppo l'Europa reagisce, perché se gli parte un'operazione di questo tipo non è solo un problema spagnolo, che potrebbero avere i baschi, ma c'è sta all'Olanda, Lussemburgo, ci sarebbe i scozzesi, ci sarebbe di tutto, e perché no? Non dico il Lombardo-Veneto, ma il Veneto da mo' che rivendica la Repubblica, vuole tornare a Marco Polo, insomma, voglio dire, no? Cioè, se si innesca qualcosa, questa cosa è allarma le cancellerie europee, cioè, perché altrimenti i loro affari li si cominciano a sgretolare sotto le mani.
Ma infatti, per questo dicevo prima, la cosa che la questione che non mi ritorna per bene, perché questo è un rischio grave, no? Io condivido quello che diceva Ettore. Cioè, al di là della questione catalana, per un attimo mettiamoci nei panni appunto di quello che è il capitale che fa i soldi grazie all'Unione Europea e aumenta lo sfruttamento dei lavoratori, dei popoli, di tutta quanta l'Europa, soprattutto del sud Europa. Cioè, questo che si sta creando è un cuneo pericolosissimo dal loro punto di vista. Cioè, lo sfaldamento della Spagna come nazione, la creazione di un nuovo Stato su queste basi, obiettivamente è una minaccia. È una minaccia che dal punto di vista che tutti conosciamo, che non è il nostro ma della classe opposta, ma è necessario conoscerlo per poter combattere poi contro di loro, e stranamente viene tenuto in maniera, cioè viene gestito in maniera, dal mio punto di vista, troppo blanda, nel senso che la Catalogna rappresenta tanto economicamente all'interno del continente, e considerata la fase di crisi che viviamo e considerata l'arroccamento del capitale legato al dollaro con Trump, cioè perdere una coesione territoriale ed economica in questo momento storico, appunto dando la possibilità a vita a nuovi scenari di questo tipo, come dicevi tu, vabbè, a parte le cose ridicole dei Salvini del Lombardo-Veneto, che non hanno mai avuto né una storia né una coesione territoriale né linguistica né culturale, solamente far ridere, però i Paesi Baschi faranno sicuramente altrettanto perché hanno forza politica e hanno effettivamente storia e coesione. E che succederà allora? Cioè, l'Europa è possibile che sta il capitale, parliamo del, le cose importanti, il capitale legato all'euro, è possibile che sta a guardare così senza intervenire? Non ho una risposta in merito, infatti vorrei stimolare la discussione anche degli ascoltatori su questi temi, perché secondo me sono centrali.
No, c'è pure un fatto che, per esempio, tutto il dibattito catalano, ammettiamo che si svolgeva un referendum e usciva, qual è la prospettiva economica che si prospetta? Restano nell'euro, escono fuori dall'euro, rimangono in Europa, fanno qualcosa di fuori? Quali rapporti internazionali allargano, no? Cioè, ci sono tutta una serie di cose, quelle che per esempio si è posto il problema del popolo curdo attraverso il famoso documento di Ocalan, no? Che nasce questo modello di società diversa, insomma, voglio dire, io penso che questa cosa bisogna fare. Qualcuno parlasse, che devi telefonare.
Da questo punto di vista, infatti, bisogna riuscire a comprendere quale possano, cioè, quello che diceva giustamente Fabio precedentemente, il modello curdo ha proposto una nuova modalità che è il federalismo democratico, che effettivamente qualitativamente fa la differenza nel processo. Abbiamo una telefonata, poi concludiamo.
Sì. Pronto?
Pronto?
Sei in onda?
Io vi sento male, mi sentite voi?
Sì, noi ti sentiamo perfettamente. Ci senti?
Sì, ecco.
Dai.
No, niente, volevo intervenire un po' sulla questione dell'indipendenza in generale, insomma, in quella, partendo da quella catalana e di questi, cioè, il discorso del catalano. E volevo riprendere un attimino uno dei due interventi precedenti, cioè quello di Chicco, mi pare, che condivido appieno, insomma, cioè le obiezioni che lui fa sui processi di indipendenza dentro, insomma, il processo di valorizzazione capitalistica, no? Cioè, allora, uno, credo che è chiaro che la globalizzazione capitalistica produca divisioni ovunque ormai, no? Per i processi di approfondimento delle disuguaglianze, della povertà, eccetera. Quindi i nord e i sud, no? Ormai sono ovunque, anche a livello locale, anche a livello cittadino ormai, no? Insomma, non c'è più come una volta il primo, il secondo, il terzo mondo, ma il primo e il terzo mondo stanno ovunque, in qualsiasi posto, anche nei quartieri. Quindi il punto qual è? È chiaro che il processo che sta avvenendo in Catalogna è da apprezzare, ci mancherebbe altro, che noi stiamo tutti dobbiamo stare con i processi democratici e contro la repressione di Rajoy e insomma, del governo centrale, questo è evidente. Però è importante secondo me anche sottolineare un fatto, cioè lo Stato no, non dobbiamo, dobbiamo pensare che lo Stato non è come dire una macchina esterna al capitale, cioè questo è l'errore di fondo, cioè lo Stato non è mai una macchina esterna al capitale, ma lo Stato è un nodo all'interno di una relazione capitalistica che è globale, questo è il punto. Pensare, secondo me pensare, bisogna stare attenti a questo, pensare di prendere uno Stato, no? Spaccarlo, prendersi, costruire un altro Stato e uscire fuori così meccanicamente, cioè in un processo appunto meccanico, no? Chirurgico, dalla relazione capitalistica, secondo me è una cosa insomma da prendere veramente con le pinze. Questo è secondo me il nodo fondamentale. Questo che cosa significa? Cioè, qual è la conseguenza?
Puoi andare verso a concludere,
sì,
perché abbiamo un'altra
telefonata. Sì, finisco. Qual è la conseguenza di questo ragionamento? Che i processi verso l'indipendenza come quello catalano rischiano di essere dei salti nel buio, no? Perché non sono anticipati, questi non sono anticipati da processi sociali forti nella direzione socialista. Cioè, io penso che debba venire prima il processo nella direzione, dentro le società, nella direzione socialista e poi, diciamo, il mutamento dell'ingranaggio statale e non viceversa. Cioè, questa idea che facciamo prima questa cosa e poi dopo si vede, secondo me è molto molto rischiosa, è molto molto rischiosa. Si rischia di liberarsi di un padrone e di riprodurne un altro, come è successo spesso nella storia.
Purtroppo Lenin non c'è più, che pensava in questo modo.
Dimmi.
Purtroppo è così. Va bene, ti ringrazio. Ciao.
Ciao.
Allora, abbiamo un altro collegamento sempre per approfondire la questione del Kurdistan. Abbiamo Francesca, che è una collaboratrice del sito Nena News, uno dei siti insomma più documentati che possiamo consultare sulle questioni medio orientali, e appunto insomma, che stava ascoltando la trasmissione, quindi già la parte di cui abbiamo parlato con Fabio, insomma il quadro sul Kurdistan iracheno l'abbiamo già un po' fatto. Io adesso diciamo ti chiederei, ci senti?
Sì, sì, okay. Buongiorno a tutti.
Buongiorno a te, e ti chiederei allora, io partendo da un dibattito che abbiamo fatto all'università un paio di giorni fa con i compagni di Ararat, quindi i curdi della parte turca e siriana, insomma i protagonisti o meglio gli esponenti che abitano qua a Roma del processo del confederalismo democratico, di quella parte là insomma dei curdi della lotta del popolo curdo. Questo compagno, parlando anche del referendum nel Kurdistan iracheno, ci diceva che nonostante tutte le differenze, ovviamente nonostante il ruolo di Barzani e del Kurdistan iracheno sia stato spesso anche di vero e proprio antagonismo contro la parte curda socialista, contro il PKK e tutte le sue emanazioni, nonostante appunto un ruolo geopolitico particolare del Kurdistan iracheno, però diceva quel referendum con questo risultato per tutti quanti i curdi era comunque un passo in avanti, pur con mille criticità. Quindi ti chiederei da un lato di sviluppare questo discorso e dall'altro magari anche inizialmente un aggiornamento, perché io l'ultimo articolo che ho letto di Nena News, che mi pare fosse di ieri, diceva che Barzani comunque sembra essere già tornato un po' sui suoi passi, abbia detto che è disposto anche a congelare questo risultato, anche perché insomma Baghdad stava iniziando a muovere sostanzialmente i carri armati contro il Kurdistan iracheno. Quindi un po' un aggiornamento di cronaca e poi appunto magari sviluppare il rapporto dialettico tra quello che è il Kurdistan iracheno e quello che è la lotta che noi sosteniamo dei compagni e delle compagne curde.
Allora, buongiorno a tutti di nuovo. La situazione del Kurdistan iracheno è una situazione molto particolare, è una situazione molto particolare che inizia anni fa, e che in questa fase sta tirando fuori tutte le contraddizioni proprie sia dell'opzione curda irachena sia dei rapporti intracurdi. Questo cosa significa? Il referendum sicuramente è stato un atto quasi unilaterale di Barzani e del clan Barzani per riconquistare potere all'interno del Kurdistan iracheno, all'interno della galassia curda e rispetto ai vicini d'area, su cui comunque ha deciso di imporsi, di mettere un punto definitivo. Ma l'altissima percentuale di voto e le manifestazioni diffuse comunque sui territori curdi di tutti i quattro paesi in cui la comunità curda è ricompresa hanno dimostrato che era un atto che era appoggiato da tutta la comunità curda per vari motivi. In primo luogo perché l'abbiamo visto anche dalle reazioni dei paesi limitrofi, c'è un timore enorme dell'effetto contagio. Un'indipendenza del Kurdistan iracheno significa comunque una legittimità per i curdi ad avere un proprio Stato, ad avere una propria autonomia, ad avere una propria indipendenza sotto varie forme, che possono essere quelle dell'indipendenza all'interno di uno Stato-nazione, possono essere quelle di un'autonomia più o meno formale all'interno dei confini di uno Stato, come quella proposta ad esempio da Assad a Rojava, o può essere quella del confederalismo democratico, che è un'opzione molto diversa che si è radicata nei territori curdi, soprattutto in Turchia e in Siria, ma si è ampliata anche ad alcune parti politiche curde sia in Iran che in Iraq. Quindi l'effetto contagio sicuramente, la maggiore legittimità, l'indebolimento degli stati-nazione tutti intorno, perché un'indipendenza curda non significa solo un indebolimento dell'Iraq, che comunque è già in via di sfaldamento da anni, per vari motivi, l'incapacità di Baghdad di tenere il controllo centrale, l'incapacità di mettere insieme le varie componenti all'interno del paese, l'avanzata dello Stato Islamico, le fortissime influenze esterne sia dei paesi vicini, quindi da un lato l'Iran, dall'altra parte la Siria, sia tantissimo da parte degli Stati Uniti, ma anche un indebolimento della Siria, ad esempio, o dell'Iran. Quindi laddove si parla di movimenti che agiscono all'interno di un altro Stato-nazione, l'indebolimento dello Stato-nazione che controlla dall'alto sicuramente è un passo avanti. E poi si è parlato di questione curda, e si è parlato di questione curda non in ambito bellico, in questo caso come una parte in una guerra, e neanche come il popolo che viene sottomesso o che è obiettivo di attacchi. Si è parlato di Stato, di organizzazione, di amministrazione, di capacità di autogoverno. E per quanto l'opzione curda irachena, come dicevo prima, è un'opzione che a molti curdi è invisa, non piace, è una democrazia liberale, liberale oltretutto con grossissimi problemi all'interno, priva di riforme sociali, priva di aperture a una democrazia più ampia. Ma comunque si parla di autogoverno, della possibilità dei curdi di avere un progetto politico indipendente, e quindi questo è sicuramente importante. Dal punto di vista degli aggiornamenti, quindi di cosa farà Barzani, ma soprattutto cosa faranno tutti gli altri, Barzani ha molta paura. Mettere un punto era fondamentale in questa fase, dire noi ci siamo, noi vogliamo decidere indipendentemente, noi vogliamo staccarci in primo luogo da Baghdad, quindi tutte le decisioni, tutte le relazioni internazionali non devono più passare per Baghdad, ma passeranno direttamente da noi, ma anche staccarsi da quella dipendenza con la Turchia, che significava che comunque i finanziamenti turchi sono sempre stati utili, hanno favorito la ricostruzione del Kurdistan iracheno, hanno significato per Barzani fare delle scelte politiche interne, ma soprattutto internazionali, quantomeno discutibili, ma erano una forza, erano un punto di forza. dall'altro lato però c'era sempre il ricatto del se non fai questo chiudo i rubinetti dell'esportazione del petrolio, se non fai questo chiudo i confini. La Turchia l'ha dimostrato subito cosa sarebbe stata capace di fare. È uscito pochi giorni fa un articolo sul fatto che c'è stato un attacco dell'esercito turco in territorio curdo iracheno nel nord, comunque nelle zone dove i turchi hanno sempre attaccato contro la guerriglia legata al PKK, ma è stato un attacco fatto di bassa intensità, ma nei territori più legati al clan Barzani. È stata una dimostrazione di forza immediata, è stato un chiaro messaggio a Barzani che una cosa è l'autonomia, una cosa è la collaborazione, un'altra cosa è rompere un rapporto di dipendenza che deve andare avanti. Oltretutto Barzani si scontra anche con il rifiuto degli Stati Uniti, sta parlando di congelare, l'aveva già detto prima del voto, che sicuramente l'indipendenza non sarebbe stata ora, ma ci poteva essere un periodo di transizione di circa 2 anni di negoziati per vedere un po' quale soluzione poteva essere trovata, perché gli Stati Uniti hanno detto no. E gli Stati Uniti sono coloro che hanno favorito la nascita del KRG nel 92 dopo aver istituito la no-fly zone durante la guerra del Golfo, sono loro che hanno dato maggiore forza e maggiore vigore all'opzione curda irachena nel 2003 con valanghe di soldi, ma soprattutto con un sostegno politico che è stato portato a Erbil anziché a Baghdad. E nel momento in cui gli Stati Uniti adesso dicono no, fermi, dovete discutere, dovete comunque trovare una mediazione con gli altri, il punto è già stato fatto dal Kurdistan iracheno, perché il referendum si è svolto e di fatto è stato vinto dal sì, ma dopo aver segnato questo punto forse si può fare un passaggio indietro e dire va bene, noi abbiamo vinto, possiamo mediare, perché da soli in mezzo a nemici, perché di fatto la situazione che si conforma adesso è questa, non c'è un confine libero per il Kurdistan iracheno, forse la mediazione è necessaria.
Guarda, allora ti faccio un'altra, insomma, permetto un altro punto di approfondimento rispetto anche a quello che dicevamo prima riguardo sia alla Catalogna, riguardo principalmente alla Catalogna, sull'autodeterminazione dei popoli che viene usata un po' come una banderuola quando fa comodo. Il Kurdistan iracheno in questa vicenda probabilmente è un altro caso emblematico, perché appunto, come ricordavi te, è stato molto coccolato, per usare un termine insomma magari un po' superficiale, negli anni. È stato finanziato, è stato promesso dagli Stati Uniti e delle potenze alleate, insomma il fatto, perché gli era utile ovviamente in chiave geopolitica, il fatto che un processo di sempre maggiore autonomia se non di indipendenza era anche insomma auspicabile. Nel momento in cui però queste spinte all'autonomia e all'indipendenza assumono dei tratti anche solo possibili in un futuro di sovvertimento dei rapporti di forza, di sovvertimento sociale, di vantaggio per opzioni rivoluzionarie o comunque che vogliono costruire mondi diversi come può essere quello del confederalismo democratico, in quel caso se anche solo si avverte questa minaccia si stoppa tutto, e quindi tutto quanto il piano anche di sostegno allo stesso Kurdistan iracheno va all'aria, appunto per motivi molto concreti, molto strutturali e molto profondi, ovvero il mantenimento poi di uno status quo controllabile, che insomma che niente vada fuori controllo. Diciamo, su questo hai qualcosa da aggiungere?
L'autodeterminazione dei popoli di fatto da quando c'è come concetto viene utilizzato come strumento per scalzare alcune dinamiche di potere tra borghesie e tra potenti. Che poi questo concetto sia stato ripreso anche da popoli oppressi o da popoli che volevano liberarsi è stato, diciamo, il collaterale di un progetto che nasceva invece anche con altre idee. Nel caso specifico del Kurdistan iracheno, quello che rende tantissimo l'idea di come in questo caso l'autodeterminazione dei popoli viene utilizzata come strumento politico di politica di potenza è il caso di Israele, ad esempio.
Certo.
Perché Israele Israele ha immediatamente dichiarato, quando tutti si opponevano al referendum, che avrebbe sostenuto il KRG, che l'avrebbe sostenuto con forza, perché tutti i popoli hanno il diritto ad autodeterminarsi, dimenticandosi dei palestinesi di casa sua. Ma comunque questo non è un problema. Perché? Perché un'indipendenza, un referendum prima e un'indipendenza dopo del Kurdistan iracheno, dal punto di vista della politica di potenza di Israele, era potrebbe essere un punto fondamentale per rompere alcune dinamiche. Significherebbe l'indebolimento dei peggiori nemici dell'area, Iran in primis, Siria sicuramente in seconda battuta, ma anche la Turchia, che dopo la Mavi Marmara comunque ha avuto un congelamento dei rapporti con Israele, che più o meno si sono rinsaldati per poi raffreddarsi nuovamente. E in seconda battuta, perché ci sono degli interessi economici fortissimi in Kurdistan iracheno da parte di Israele, e quindi sostenere l'indipendenza da Baghdad, da un Iraq che invece con Israele non ha nessun rapporto, o comunque non ha avuto rapporti particolarmente proficui dal punto di vista israeliano, è importante, può avere un risvolto positivo. Quindi l'autodeterminazione dei popoli utilizzata in senso di rottura. Allo stesso modo questo concetto viene ricalibrato in base a quello che c'è all'interno dei paesi o delle regioni che chiedono l'indipendenza, che chiedono l'autonomia. Ovviamente un governo come quello del Kurdistan iracheno, che in questo momento è in una fase particolare, ma che è sempre stato particolarmente compatibile con le necessità degli stati occidentali, degli Stati Uniti, dell'Europa, ma anche di alcuni paesi dell'area, può essere qualcosa da sostenere, può essere qualcosa da non condannare Tukur. Diverso è quando alla richiesta di indipendenza si accompagna anche una richiesta di cambiamento sociale, di rottura di uno schema, di cambiamento dei rapporti sia interni che esterni tra classi e tra poteri.
Allora, Francesca, io ti ringrazio, penso che dovremmo fare un altro collegamento anche con la Catalogna o comunque con chi segue la questione, e quindi io penso che nelle prossime settimane, visto che anche la situazione del Kurdistan è in evoluzione, non promette certo di sgonfiarsi brevemente, nel breve periodo, penso che ti convocheremo nuovamente a darci degli aggiornamenti e insomma a proseguire l'analisi. Per adesso oggi ti ringraziamo tanto e niente, insomma ci sentiamo presto.
Ciao, grazie.
Grazie a voi. Ciao.
Senti, prima di che Fabio lasci lo studio, voglio dare la parola a lui, perché c'è, mi sembra, sabato e domenica a Napoli una importante iniziativa. Ti cedo la parola, Fabio.
Sì, appunto, no, io condivido abbastanza le cose che diceva adesso Francesca nel suo intervento, specialmente la conclusione, secondo me molto condivisibile. A tale riguardo volevo richiamare la vostra attenzione su un'iniziativa che abbiamo organizzato come Giuristi Democratici a Napoli il 7-8 ottobre prossimo, con il patrocinio del Comune di Napoli e anche del Consiglio Nazionale Forense, che come sapete è l'organizzazione ufficiale dell'Avvocatura Italiana, che è una prima conferenza dei giuristi del Mediterraneo, che sarà incentrata prevalentemente sulla tematica del ruolo dei giuristi, degli avvocati per i diritti umani, la democrazia, eccetera, ma che al suo interno c'è anche come tema l'autodeterminazione, ed è significativo che a questa conferenza parteciperanno giuristi che vengono da alcune delle situazioni che abbiamo evocato in questo studio poco fa, cioè in primo luogo la Catalogna. Avremo una docente universitaria di Barcellona, la professoressa Merce Barceló, che è molto impegnata anche su queste questioni di carattere istituzionale, referendum eccetera. Avremo rappresentanti del Rojava, dell'Unione dei Giuristi del Rojava, avremo rappresentanti della Palestina, avvocati palestinesi, avvocati egiziani che porteranno anche loro una testimonianza molto importante da quel paese in preda appunto a una feroce repressione con sparizioni quotidiane eccetera. Avremo rappresentanti del Sahara occidentale, della Turchia ovviamente, delle varie organizzazioni degli avvocati sia turchi che curdi, della Tunisia, Algeria, poi Spagna, Grecia, Italia ovviamente.
Un piccolo onore al basso, diciamo.
Appunto, no, in questa situazione è importante sviluppare anche i rapporti dal basso per tutte le situazioni che si affacciano sul Mediterraneo, un'area anche politica che è stata trascurata fortemente negli ultimi tempi e che invece va rilanciato come luogo di dialogo, anche perché ci sono questioni molto importanti, anche la questione delle migrazioni, del flusso dei rifugiati. Quindi avremo queste due giornate, la prima all'asilo Filangieri sabato 7 ottobre, la seconda nella sala comunale di San Domenico Maggiore a Napoli, San Domenico mi pare che sia il luogo, sì. Che appunto comunque verranno pubblicizzate poi attraverso manifesti, social network eccetera. Ovviamente è un'iniziativa di giuristi, ma aperta alla partecipazione di tutti coloro che vogliano.
Ripeti il titolo della conferenza, così in più senso.
La conferenza è la prima conferenza dei giuristi del Mediterraneo e c'ha come sottotitolo per l'autodeterminazione, la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani, il ruolo dei giuristi in questo contesto. Abbiamo promossa come giuristi democratici italiani con l'appoggio di quelli europei e di quelli internazionali, di varie altre associazioni, l'ASGI, l'Associazione sui giudici dell'immigrazione, l'Associazione degli avvocati europei democratici e altre. Quindi è un, appunto, un'iniziativa che mi sembrava opportuno ricordare anche in questa sede.
Benissimo, ti ringraziamo. Guarda, mandiamo uno stacco musicale adesso perché vorremmo trattare nell'ultimo quarto d'ora i fatti che sono venuti ieri e l'altro ieri a Torino. Insomma, cercheremo un collegamento con Torino e vediamo come va. Adesso, ma no, aspetta che forse ci prova un po' se c'è la telefonata.
Ciao.
Stavo a sentire dove.
Pronto?
Pronto?
Sì, te sentiamo, vai.
Te sentiamo, vai.
No, pensavo che.
No, il collegamento lo facciamo dopo. Sì,
volta,
dopo la telefonata.
Puoi dire la tua.
Non è facile, insomma, in qualche minuto parlare di questi argomenti, ma direi così, lapidariamente, senza se e senza ma, per quanto riguarda, no, insomma. No. Non sulle questioni indipendentiste, non. Certamente è difficile e complicato parlare di movimenti di milioni di persone che comunque meritano rispetto, ma come merita rispetto però la possibilità, diciamo, di analisi, visione, giudizio e critica del movimento rivoluzionario anche rispetto ai movimenti autonomisti, indipendentisti, eccetera. Cioè, riassumendo, insomma, un po', se ci riesco, le cose che ho sentito, mi sembra che all'Unione Europea si vada, diciamo, cercando di far contrapporre da un punto di vista anche ideologico, teorico, rispetto sempre ai movimenti indipendentisti, una sorta di Europa dei popoli, addirittura delle regioni, qualcuno in negativo, tipo il Corriere della Sera, altri giornalacci del genere, la butta sulle piccole patrie. Ma insomma, una sorta di contrapposizione di questo tipo qui. Io l'aprirei la pagina sulla questione popolo, insomma, no? L'abbiamo già affrontata in passate di chiacchierate. Cioè, questa è una terminologia che dal mio punto di vista ci interessa relativamente. Cioè, nel senso che il popolo, all'interno del popolo ci sono tante cose, no? Non è che un popolo è determinato, è una classe, dentro il popolo ci sono varie classi, in lotta una contro l'altra, insomma. Noi non possiamo utilizzare questa parola qui, come non possiamo utilizzare i termini nazionali. Cioè, per noi non esistono, insomma, non credo che esistano italiani, spagnoli, catalani, insomma, ecco come si chiamano, insomma, quelli della Catalogna, i curdi, turchi, eccetera. Esistono gli operai, per esempio, esistono i proletari, esistono i lavoratori, esiste come esistono i borghesi, classi internazionali, plurinazionali, stanno dappertutto, insomma, no? E sono determinate dalle condizioni di classe, non dall'appartenenza nazionalistica. Questo è un orpello che gli ha dato sistema dominante, il capitale. Cioè, noi cerchiamo di avere un atteggiamento antagonista a questo e non e non cioè, traendone diciamo anche la terminologia che utilizzano loro. Insomma, la contrapposizione agli stati repressori sicuramente appunto è questa forma internazionale di fratellanza di classe, non il ritorno diciamo all'autonomismo, all'indipendentismo e alla frantumazione, alla moltiplicazione degli stati, anziché andare appunto ad una sorta di fine degli stati, che comunque rappresentano organismi di repressione. Non è che lo stato indipendentista non è uno stato repressore, in quanto stato del popolo, e in questo popolo ci stanno le classi che sfruttano e quelle che sono sfruttate. Insomma, mi sembra che insomma questa storia dei movimenti indipendentisti, generalizzo perché non c'è il tempo di affrontare e approfondire i problemi, però sia dei movimenti secessionisti, come sono stati giustamente definiti, sia un'altra forma sostanzialmente di euroscetticismo, che un altro modo in sostanza di tirarsi fuori da quello che è un movimento reale, purtroppo non messo in discussione da un'opzione concreta del movimento rivoluzionario. Un movimento reale che va verso la continentalizzazione, va verso l'accorpamento degli stati in fenomeni dei blocchi multinazionali, statuali multinazionali, come quello dell'unità europea, invece di coglierne gli elementi positivi che stanno proprio nella unificazione del mercato e nell'unificazione conseguente del proletariato europeo. Quindi un mercato europeo corrisponde all'operaio europeo. Non cerchiamo ulteriormente insomma di appoggiare i movimenti che comunque producono un'oggettiva frantumazione del proletariato europeo. Le dicevo appunto in testuali parole, ho cercato di magari sbaglio, diciamo qualche accezione, qualche virgola, ma insomma che questi movimenti indipendentisti, e concludo, sono una sorta di rimedio all'insufficienza degli stati, e si diceva apertamente al di là del dato di classe, sono recupero insomma una sorta di democrazia. Cioè, io non credo che sia il programma dell'anticapitalismo moderno questo qui. Cioè, non spetta a noi rimediare l'insufficienza degli stati, noi spetterebbe affossarli questi stati, e non spetta a noi riportare in auge una democrazia per quanto partecipativa, in quanto già credo insomma ormai da 170 anni più o meno questa critica alla democrazia già era stata fatta. Quindi insomma, un sacco di cose, perdonatemi la fretta, ma d'altra parte lo spazio che mi sono preso già è troppo. Vi ringrazio.
Grazie.
Ciao.
Guarda, io rispondo un attimo, poi proviamo a fare il collegamento con Torino. Anch'io provo a essere telegrafico, anche se meriterebbe molto di più, però volevo rispondere a questo intervento perché insomma non sono d'accordo, nel senso che non si può rimanere indifferenti, e per questo ribadisco che appoggiamo senza se e senza ma la lotta del popolo, della popolazione, non ci piace la parola popolo, la lotta anche di tutta la classe operaia catalana, perché se andiamo ad approfondire poi quello che sta succedendo in questi giorni, stiamo vedendo che non è un popolo semplicemente in piazza, ma tutta la classe, da tutte le varie categorie di lavoratori, gli studenti, appunto i pompieri che promettono resistenza. Cioè in Catalogna abbiamo la classe che si sta battendo si sta battendo per l'indipendenza, la democrazia, una maggior democrazia, e in gran parte per il socialismo, perché se poi andiamo a vedere ci sono le organizzazioni comuniste, tutti i compagni, anche gli anarchici in Catalogna stanno manifestando per l'indipendenza, gli internazionalisti stanno battendosi tutti per l'indipendenza, per un'indipendenza che poi ovviamente, se prevarrà quella parte lì, sarà assolutamente internazionalista. E comunque in ogni caso appunto sarebbe da approfondire molto di più la questione, però voglio dire, lo Stato spagnolo rappresenta forse la somma di tutti i mali dello Stato-nazione. Anche solo il fatto che da una monarchia se ne vuole uscire una repubblica, anche solo per questo la dobbiamo appoggiare. Cioè qui ancora stiamo parlando di monarchie, di stati fascisti, perché la Spagna non ha mai cessato, neanche dopo Franco, di essere uno stato fascista. In Catalogna abbiamo sicuramente un movimento interclassista, ma in cui la parte di classe e la parte di organizzazione comunista è preponderante, è importantissima. Quindi secondo me non appoggiarla o manifestare tutto questo scetticismo, poi è chiaro che dobbiamo sempre essere critici, ma essere scettici secondo me in questo momento è quasi un crimine rispetto alla separazione da uno stato fascista che propone invece di portare avanti una repubblica. In quest'ottica dovremmo rinnegare tutte le lotte anticoloniali, perché erano tutte interclassiste. Dovremmo buttare a mare tutte le lotte per l'indipendenza in Africa, in Asia, fatte contro le potenze coloniali. Quindi interclassista sì, sosteniamo il processo di indipendenza e al suo interno sosteniamo i compagni, sosteniamo la classe che si mobilita, ma insomma su questo secondo me non si può essere ambiguo in questo momento.
E in ogni modo questo tipo di discorso l'avevamo pure affrontato all'inizio dalla discussione, l'avevamo introdotto proprio con questi termini qua dall'inizio. Ci abbiamo un'altra telefonata, pronto?
Sì, velocissima. Io volevo, appoggio moltissimo quello che ha detto l'ultimo compagno, perché una delle cose, siccome sono qua e ho visto dal 2013, ho visto praticamente proprio l'impennata del catalanismo, che lo chiamerei più che nazionalismo, vorrei dirvi che c'è la gente internazionalista, appunto come diceva lui, cioè c'è veramente questo spirito, poi che sia maggioritario non è detto. Il problema è che è stato volendo manovrato, però perché ci sono dei soldi, quindi dal punto di vista della strategia politica, lasciando un attimo da parte il discorso della legalità o no, che è un altro discorso, della disobbedienza di massa eccetera, però parlando di strategia politica potremmo imparare molto, perché vi assicuro che pur stando a casa e seguendo dalla televisione, dalla radio, se non sono per strada, non sono direttamente coinvolta, ma ogni sera sentire le persone che sbattono la casserolata per 10 minuti da una settimana sulle pentole, cioè c'è veramente un sentimento di fratellanza, di solidarietà, che ha le sue divisioni, che però ha fatto sì che le persone sono state per strada a prendere le botte tutte. Però è vero pure, e scusate, dico quell'altro argomento di discorso economico, molta parte della società catalana non vuole assolutamente cambiare il sistema economico, perché gli stessi che hanno messo i soldi per finanziare questa propaganda, questo movimento e tutta questa cosa, sono quelli che poi fanno i soldi col capitalismo, sono i capitalisti barcellonesi o catalani che nascono come schiavisti, per cui capiamo che gente sono, e qui ci ricolleghiamo al discorso generale, e il resto della società cerca di lottare per i suoi diritti più o meno collettivamente, più che in Italia, però è un lavoro molto, molto lungo, di anni e anni. Per cui su questo c'è da imparare, secondo me, sulla costruzione di un senso di fratellanza che deve essere trasversale, e qui ci sono degli esempi di trasversalità. Speriamo che possano essere sempre la maggioranza a fermarsi. Questo era solo quello che volevo dirvi.
Benedetta ha fatto benissimo a precisarlo, perché più o meno su questa base avevamo fatto il ragionamento della trasmissione, pure della domenica scorsa, avevamo sviluppato questa cosa, l'avevamo posto questo problema dell'interclassismo, della situazione, degli interessi di varicanti tra gli indipendentisti, però il compagno ce l'aveva spiegato qual è la situazione, e noi crediamo che questa è un'occasione che alla fine, come compagni, come comunisti, noi possiamo stare sempre in mezzo, da qualche parte ogni tanto quando avvengono delle cose bisogna schierarsi. Questi,
esatto,
intanto stanno dicendo
parte delle persone,
fuori dalla monarchia, e già per un comunista è un punto avanti, cioè abbattere una monarchia per creare una repubblica. Poi all'interno della repubblica, se qualcuno saprebbe adoperare la cassetta degli attrezzi che ci hanno lasciato, che però purtroppo gli attrezzi che ci sono non le sappiamo adoperare, non è perché non ci sono gli attrezzi per giustare i guasti della società, e che quando andiamo dentro quella cassetta ognuno prende un ferro e poi l'adopera come gli farà lui, e non lo sa adoperare, prende una pinza e ci voleva il pappagallo, prende il pappagallo e ci voleva una teraglia. Allora ognuno l'adopera così, la cassetta degli attrezzi c'è, basta saperla adoperare. Sì. Ti ringraziamo.
Un'altra cosa, perché non è vero che il popolo spagnolo sia diviso, perché questo discorso che i catalani dividano, questa cosa è falsa, perché tutto il popolo antifranchista, antifascista e democratico si è sollevato nel momento in cui lo Stato spagnolo ha reagito come ha reagito. Certo. Quindi questa cosa è resa possibile anche da quello che è successo dal 15M, dalle maree, degli scioperi che ci sono stati negli ultimi 10 anni, dalla piattaforma per l'affettato dell'ipoteca, cioè dalle mobilitazioni che, come in Italia, sono 10, 15, 20 anni che mobilitano il territorio e non sono divisive, sono anzi una rete sempre più forte.
Va bene, ti ringraziamo.
E dato che stai lì, vai per strada. Sì. a questa giornata storica.
Sì, e che diluvia pure, fa freddo.
Non bisogna aver paura dell'acqua.
Se stavo lì, stavo per strada. Ciao. Ci abbiamo la telefonata di Torino. Benissimo. Vogliamo, ecco, ci avevamo pure la fretta perché siamo, ci ha preso la mano. Ci avevamo altri collegamenti pure con la Spagna. Ho dovuto,
vabbè, ma Ettore, tanto ci dormiamo sopra.
Tagliare per forza di cose. Abbiamo tagliato pure parecchie telefonate che ci hanno chiesto di intervenire poi per evitare, se no qui non si sviluppava mai. C'avamo questo tema di Torino, è stata una giornata a due giorni di iniziativa, cosa, perciò abbiamo il contatto, ci puoi raccontare come è andata la giornata di ieri e dell'altro ieri. E il risultato politico anche lì a Torino, secondo me, c'è stato. Pronto?
Grazie a tutti e tutto. Sì, appunto, è stata una tre giorni questa di Torino Reset G7.
Puoi alzare un pochino la voce?
Sì, io vi sento bene.
Noi ti sentiamo lontanissimo.
Reset G7, appunto, come si diceva, che in qualche modo si è conclusa bene, tre giorni di iniziative in piazza, abbiamo percorso tanti chilometri, ma allo stesso tempo c'era la volontà di provare a comunicare in tanti quartieri della città di Torino, quindi c'è stata un po' la stretta di giovedì che è partita da Parco Valentino, il corteo degli studenti medi di venerdì mattina, passeggiate, cioè corteo selvaggi per il centro venerdì pomeriggio e venerdì sera, e poi infine la giornata di ieri, da quale siamo partiti appunto da Valletta, siamo giunti praticamente a 300 metri dalla reggia di Venaria. La giornata comunque che ha visto la partecipazione, quella di ieri, penso appunto almeno di 4-5 mila persone, che non è troppo, ma non era nemmeno un risultato scontato. Sappiamo anche il terrorismo mediatico che si mette in campo circa questi eventi. Forse questo G7 su industria, lavoro e scienza era talmente delicato e talmente incoerente che forse è uno di quelli riusciti peggio negli ultimi periodi, anche per gli organizzatori, per la macchina che si è mossa. Per cui diciamo appunto sicuramente la soddisfazione di essere riusciti a mettere in campo una tre giorni che comunque è uscita bene mediaticamente, che ha messo comunque in tilt il dispositivo di sicurezza nel centro cittadino con la violazione ripetuta della zona rossa, e che poi nella giornata di ieri è riuscito appunto a fare una lunga e grande manifestazione tra Vallette e Venaria, comunicando col quartiere, arrivando fino appunto a dove si teneva il G7, e appunto anche mostrando quella che è in qualche modo una stanchezza, una determinazione della piazza dei giovani di questo paese rispetto a temi come la disoccupazione giovanile, la disoccupazione sistemica. E su, vi dico appunto, cioè, quello che sta al momento sui due compagni che sono stati fermati. Sono appunto un compagno di Torino e un compagno di Pesaro. In questo momento si dovrebbero trovare alle Vallette, però
il compagno di Torino è stato fermato dopo la manifestazione, è stato neanche preso
in flagranza
nella manifestazione, insomma è andato proprio a prendere quel compagno, insomma, ecco, perché come al solito questi hanno adoperato la tattica che le persone che comunicano più forte, che diventano involontariamente leader di certe aree, vanno subito bruciati. Tant'è vero, questo compagno non è stato fermato negli scontri, ma quando la manifestazione era conclusa, ecco, precisiamolo questa cosa.
Sì, è esatto quello che dicevi tu, un fermo è avvenuto diciamo nella piazza di Venaria, da parte appunto delle forze dell'ordine nel momento in cui c'è stata tensione. L'altro fermo invece è stato fatto dopo il corteo, mentre questo compagno andava al lavoro, e niente, poi questo diciamo conosciamo appunto bene anche quelle che sono le pratiche che mettono in campo le forze dell'ordine, sicuramente appunto. E adesso c'è l'urgenza di chiederne subito la liberazione, anche perché appunto la dinamica è stata compresa ieri in serata, per cui è stato un po' complicato. E, però appunto non aggiungerei altro.
Va bene, ti ringraziamo molto per la corrispondenza e insomma aggiorneremo anche dalla radio nei prossimi giorni sulle manifestazioni magari che ci saranno fuori al carcere, al tribunale, augurandoci che con la prima udienza che avranno magari siano subito liberati i due compagni. E grazie ancora, ci sentiamo presto.
Ciao, grazie.
Grazie a tutti e a tutti, un saluto da Renda Rossa.
Ciao. Diciamo pure che, no, andiamo alla conclusione, che è anche a Torino il risultato politico c'è stato. Questi G7, che sono sette nani, non Biancaneve, sette nani, che si riuniscono per spiegarci che la prospettiva futura dei giovani è il lavoro gratuito o il lavoro servile o il lavoro schiavizzato, cioè il modello Ryanair e il modello Amazon,
modello Foodora e Deliveroo delle
Foodora,
consegne,
insomma, ci spiegavano che questo dovevamo accettarlo con gioia. Io ho visto intanto il giorno prima, venerdì, migliaia di pischelletti, ragazzini usciti dai licei, che hanno tenuto fronte, testa, facendosi sentire per tutta la giornata di giovedì fino alla sera tardi, fino alla notte. E se ieri sabato una immensa manifestazione, perché non è che erano quattro gatti, erano alcune migliaia di persone che hanno voluto dire la loro, no? E l'hanno dovuto dire, e per farsi sentire e farsene parlare hanno dovuto fare anche resistenza tentando di rompere l'accerchiamento della zona rossa, insomma, no? E questo risultato c'è stato. Noi cominciamo a pensare che non falliamo sempre, diamoci coraggio, perché quando vogliamo i risultati ci sono. Io ritengo questi due giorni positivi, come è stato positivo la risposta al divieto che è stato dato a Roma. C'è roba, un paradosso, nessuno ci voleva credere che avrebbero vietato un corteo che si fa da 40 anni a ricordare l'assassino di Walter Rossi, fatto da Fioravanti e da Aldo Brandi, là come si chiama il figlio del giudice,
Ali Brandi.
Davanti a sotto i sguardi della polizia, cioè tu quasi compiaciuti. Bene, da 40 anni denunciamo sti fatti, ogni anno il 30 di settembre facciamo questa commemorazione, che non vogliamo solo portare i fiori alla tomba, ma vogliamo far sentire, perché non vogliamo dimenticare, vogliamo essere antifascisti militanti come era Walter Rossi. Beh, ci hanno vietato con dei pretesti assurdi una manifestazione. Non si è scoraggiato nessuno. Il corteo c'è stato, è stato fatto ed ha portato avanti gli obiettivi che si era fissato. Beh, non le vogliamo leggere come fattori positivi di antifascismo, in cui questi qua non possono pensare che delegano a Forza Nuova o a Casa Pound, no? A difesa dei diritti, dei cosi, con quelle obbrobbie richieste. Prima gli italiani hanno preso una cappellata lì a Artrullo, prima gli italiani, la coppia era italiana, lui è l'italiano che se era sposato una somala. Chicco c'ha la moglie somala, no? Eritrea. Allora, dato che di colore, moglie esce un bel cioccolatino fra poco, no? Allora, che, e quelli hanno confuso, cioè proprio non capiscono, eppure danno ruolo a questi. Noi ieri abbiamo dato una risposta, che ci siamo anche noi, con una mentalità diversa, non è buonista. Guai che dice a noi che siamo buonisti, che se ci capitano sotto le mani e non sono protetti dai scudi e dai manganelli, poi vediamo quanti buoni siamo e che accoglienza diamo noi, no? Non ci vogliamo stare più a questo giochetto. Guarda che sta succedendo a Tiburtino Terzo, perché l'altra sera sono nato che c'è un'iniziativa politica lì a Via del Frantoio, mentre c'era il dibattito due imbecilli sono passati, vi verduce, ma di corsa però sono dovuti passare, perché la gente, chi a piede e quello con la macchina, se gli sono corsi dietro a piallo, nel senso, questi imbecilli ci sono.
E bisogna che abbiano paura delle proprie azioni, però. E sarà bene
che
cominciare. Gente
che nasconde la mano e non si rende proprio visibile, no? Dice, è la gente, è il popolo, i cittadini, sono sempre gli stessi, 30 persone che una volta stanno a Tiburtino Terzo, una volta stanno a Ostia, un'altra volta stanno a Trullo, sono sempre gli stessi. Non è come a noi che delle volte facciamo le masse, come è successo a Torino, come è successo ieri e come succede molte altre volte facciamo pure delle buche di situazione. Perciò con questo, diciamo, discorso chiudiamo. Vi ricordiamo che sta radio non ha padroni, è una radio, noi non ci siamo mai definita libera, una radio militante, pertanto con questo spirito è l'unica radio sopravvissuta, perché non ha mai ceduto alle lusinghe di finanziamenti di qua o di là. Abbiamo chiesto sempre l'elemosina, il contributo a chi ci ascolta. Fino adesso sono 40 anni che campa così, vogliamo continuare a campare così, e per poter continuare a campare bisogna utilizzare questi numeri che vi do adesso.